Buonasera, benvenuti a tutti. Innanzitutto un caloroso ben tornato a Umberto Culi, docente di storia della filosofia e direttore del Centro Interdipartimentale di Storia e Filosofia delle Scienze dell'Università di Padova. È uno tra i pensatori più rilevanti del panorama filosofico attuale. Numerose le sue pubblicazioni. In questa sede abbiamo presentato Il voto della Borbone, la morte e i suoi significati, il 20 febbraio del 2002, Filosofia del Don Giovanni, alle origini del mito moderno, il 5 febbraio del 2003, La forza dello sguardo, 28 aprile del 2004, Mite d'amore, Filosofia del Neros, il 17 aprile del 2009, Straniero, 6 marzo 2011, Via di qua, Imparare a morire, l'11 gennaio del 2012, Passione, il 17 maggio del 2013. Con noi Sergio Girone, insegna estetica all'Università di Firenze. Tra le sue numerose opere ricordiamo Storia del nulla, Eros, Ethos, Prima lezione di estetica, Il bibliotecario di Leibniz, Non c'è più tempo, Metafisica della peste, Colpo e destino. Il saggio che offre oggi alla nostra riflessione è La porta stretta. Come diventare maggiorenne? Il percorso si snoda tra filosofia e letteratura, senza risparmiarsi nessuna delle vette raggiunte sul tema, da Platone ai giorni nostri, passando per Kant, Dostoevsky, Melville, Hegel e la Sacra Scrittura. Il primo merito di questo libro e scordarsi l'interpretazione dell'età e della vita come processo lineare e progressivo. La maturità conosce fughe in avanti, acquisizioni, ma allo stesso tempo passi indietro, regressioni. Il concreto vivente abita gli stati della vita concentrati su specifiche forme da sviluppare contemporaneamente e a cerchi concentrici. L'uomo non è essere lineare, ma polare. Oscilla in stato di continua tensione tra il polo dell'autonomia raggiunta attraverso qualsiasi forma di parricidio, simbolo, simbolico o reale, e il polo dell'obbedienza, cioè quella pienezza raggiunta obbediendo a udire, ascoltare e far proprio al discorso paterno. In una zona intermedia o ulteriore di sospensione tra l'agone contro il padre e quello con se stessi in favore del padre, Culi colloca Bartleby, lo scrivano di Melville, che chiamato a superare la sua minorità, si sottrae. Preferirebbe rimanere il semplice copista che è sempre stato, anche se proprio questo rifiuto o attenzione lo porterà alla rovina. Bartleby sa che propendendo per l'uno o per l'altro polo, accetterebbe la vita come lotta che il singolo è costretto a affrontare, una ruota a cui non ci si può sottrarre, e gli risponde rifiutando il ruolo di protagonista, di primo lottatore, con una terza via marginale, a chi ci incalza per farci diventare maggiorenni, e dunque dovrebbe spingerci all'obbedienza o costringerci al parricidio, ha dimostrato che si può rispondere. Preferirei di no. La parola a Sergio Girone.
Adesso sì. La porta stretta, certamente una porta stretta, quella attraverso la quale ciascuno di noi è dovuto passare all'atto della sua nascita, ma anche più stretta è la porta che aspetta ciascuno di noi, nel caso di dire al banco, che è lì, lì perché noi la oltrepassiamo, non al momento della nostra nascita, ma poco dopo, quando la vita ci è, per così dire, riconsegnata è rimessa nelle nostre mani, perché noi la facciamo nostra, la riconosciamo come veramente nostra e impariamo a comportarci da uomini liberi e quindi da uomini adulti. Perché essere adulti significa precisamente essere passati dalla porta stretta, aver conquistato quella libertà che è la condizione stessa, perché ciascuno di noi possa dire i suoi atti, la sua vita, sia la sua vita, sia la vita voluta, vissuta in autonomia. Per la verità, Umberto Curi ci fa notare che le porte sono due, le porte di fronte a noi che ci aspettano. Ce n'è una stretta che ce n'è una larga. Non solo, ma la stragrande maggioranza di noi, compreso chi vi parla naturalmente, tende a passare, forse è passato, dalla porta larga, rifiutando la porta stretta, scegliendo la via più comoda, che non lo porta però alla conquista di sé e della sua libertà, lo porta semplicemente a essere sempre di nuovo quello che era, un bambino, uno che si lascia trasportare dalle cose, dalle vicende, dalla vita, che la vita per appunto non la possiede, non la fa diventare cosa sua, ma la lascia scorrere in sé come cosa d'altro. Molti, moltissimi, forse la stragrande maggioranza degli uomini non lo sanno, ma passano attraverso la porta larga. E lo fanno anche perché passare attraverso la porta stretta è terribilmente difficile. Ora, perché è difficile? È difficile perché ci sono molte, non solo perché è una porta stretta, ma perché ci sono molte forze che impediscono di attraversarla, che ci trattengono, che ci distolgono dal compiere questo passo. Perché farlo se è così facile vivere lasciandosi vivere, cioè lasciando che in noi principi, gli ammonimenti, l'educazione, tutto ciò che ci condiziona, decida per noi. Difficile, difficilissimo, faticoso, tanto che, ed è la prima citazione degli innumerevoli di cui questo libro, tutte belle, tutte puntuali, di cui questo libro è costeggiato, la prima citazione tratta dal Vangelo di Luca che fa luce su questo punto. E che dice: combattete per entrare per la porta, combattete per passare per la porta stretta. Cosa avrà voluto dire Luca? Ma questo avrà voluto dire, sicuramente questo, che non solo è difficile, ma bisogna ingaggiare una vera e propria lotta per passare di lì. Lotta contro le forze che impediscono il passaggio. Ma qui si pone subito un problema filosofico, di cui Umberto è perfettamente consapevole, che ci presenta, ma come? Se passare attraverso la porta stretta, se diventare adulti, se conquistare la propria libertà è un fatto filosofico, non è necessario essere filosofi di professione, ma tutti siamo chiamati a esserlo. Fatto filosofico perché per l'appunto devo fare luce in me, devo rendermi conto, prendere coscienza, sono tutte cose della filosofia queste. Ma per l'appunto se questo impegno a passare per la porta stretta è un impegno filosofico, come non pensarlo in modo altro rispetto a quello a cui ci ha abituato la filosofia? Ma non ci avevo detto che la filosofia non piange e non ride? È croce, sono parole di Croce, ma Croce dicendo questo non faceva che riprendere una grande tradizione, una tradizione che risale quantomeno a Seneca e poi a Boezio e poi su a Spinoza, La filosofia è uno sguardo sulle cose, sul loro ordine, sul mondo, non velato dalle passioni. E qui invece mi si dice che le passioni, anzi la passione per eccellenza, l'audacia, il coraggio, sono essenziali per far filosofia, per passare da quella porta stretta. La filosofia è addirittura un combattimento, un polemos, dice Umberto Curi, evocando non solo una nozione che gli è cara, a cui è dedicato un'attenzione tanto profonda, ma ricordando che polemica, anzi addirittura agonistica, è la filosofia. Ma se è agonistica, se è polemica, la filosofia e allora è passionale. E se è passionale, che ne è di quella filosofia serena? E allora andiamo a capire, guardando più da vicino, che cosa significa passare dalla porta stretta. Quindi questa passione fa luce, anzitutto, fa luce in sé, prendere coscienza, rendersi conto che... Ma tutto questo è... C'è una parola che dice tutto questo in filosofia. Tutto questo è illuminismo. Non è l'illuminismo che ci insegna appunto a liberarci da quelle superfetazioni, quei vincoli, quei legami, tutto ciò che pesa in noi e ci trattiene. Certo che è l'illuminismo, ma l'illuminismo è un conto. Lumière, Aufklärung, Enlightenment è un altro conto. Perché noi, che traduciamo illuminismo con questa parola, illuminismo, siamo portati a pensare all'illuminismo come a uno stato di cose, come a un'epoca finalmente conquistata e a partire dalla quale il mondo non sarà più quello che era, abitato dai demoni dell'oscurantismo, eccetera, eccetera, ma finalmente capace di abitare una vita veramente umana, una vita da uomini liberi, uno stato finalmente raggiunto, una dimensione a cui avremmo avuto finalmente accesso. Non è così. Kant, che cita il detto oraziano sapere aude, abbi il coraggio di sapere, e cita questo detto proprio nel saggio che cos'è illuminismo. L'illuminismo lo chiama, poteva chiamarlo diversamente, Aufklärung, ma Aufklärung non è illuminismo, cioè uno stato, una dimensione nella quale ci siamo finalmente trovati e riposiamo in pace. Aufklärung è l'atto del far luce, e l'atto del far luce è un atto, e quindi è qualcosa che deve essere riprodotto in ogni momento della nostra vita, perché quelle forze che contrastano quest'atto, forze dell'oscurantismo, se vogliamo, i vincoli, le catene, tutto ciò che oscura il nostro sguardo e quindi il nostro agire, rinascono sempre di nuovo. Non ce le siamo lasciate alle spalle, come un certo illuminismo facile poteva aver pensato, ma gli illuministi più accorti certamente non pensavano così e non pensa così Kant. Aufklärung vuol dire appunto prendere su di sé la propria vita e coraggiosamente, appassionatamente, senza mai abbandonarsi ai risultati raggiunti, fare questo lavoro difficile, per certi aspetti anche terribile, il lavoro del rischiaramento, quel lavoro che ci predispone appunto a diventare adulti, a prendere coscienza di noi, ad agire da uomini liberi. A fare quello che facciamo non perché ci hanno detto di farlo, ci hanno insegnato a farlo, crediamo che sia giusto farlo in base a questo o a quella superstizione, a questo o a quel pregiudizio, ma perché riteniamo giusto farlo. Capite che diventare adulti è l'atto, noi pensiamo a questa frase in termini di una pedagogia, ma questo non è un libro di pedagogia, questo è un libro di filosofia, perché in questo diventare adulti c'è, se diventare adulti riposa nell'atto dell'aufklären, cioè è aufklärung, è l'atto più importante della, è la filosofia stessa in atto, diciamo così, è tutta la filosofia. La filosofia non è se non questo, in ogni sua manifestazione, in ogni sua, e soprattutto in quella manifestazione essenziale che chiama un adolescente ad accedere, ad offrirsi alla vita e a quindi a comportarsi da filosofo. Ogni ragazza deve compiere questo atto filosofico. Ma che le cose stiano così, che questo ha inteso Kant, lo dimostra il fatto, questo accostamento felicissimo, che non è così scontato e così immediato come sembra, tra l'aufklärung di Kant, l'atto dell'illuminazione, l'atto del far chiarezza in sé per agire da uomini liberi, con un altro grande testo, con un altro grande luogo della tradizione filosofica, dove a ben vedere si scopre la stessa cosa, anche se sono mondi lontani, diversi. Il mito della grotta, che probabilmente tutti, filosofi o non filosofi, ma abbiamo appena detto che tutti siamo chiamati a essere, o almeno una volta nella nostra vita. Il mito della caverna, della grotta, della caverna platonica. Che cosa dice lì? Dice lì Platone. Dice qualche cosa che si presta a una lettura, a una lezione facilio, e cioè noi tutti siamo come quegli schiavi che, avendo qualcuno messo in ceppi, e cioè legato con la schiena rivolta all'ingresso della grotta, costretti a guardare, a non potersi girare, ma a fissare i propri occhi sulla parete che sta di fronte all'entrata, che cosa vedono costoro? Vedono delle ombre e non possono rendersi conto che quelle sono ombre, credono che quelle siano la realtà, ed eccoli quindi vittima delle proprie allucinazioni, diremmo noi, dei propri fantasmi, dei propri demoni. Le ombre hanno a che fare con la luce, certo, ma sono cosa oscura. Ecco l'oscurantismo di chi vive in un mondo di ombre. Occorre che qualcuno liberi questi poveretti, quali siamo tutti noi, e li costringa a guardare al di là e a riconoscere che le ombre sono la proiezione di una realtà. Chi passa di lì, cosa succede? Un po' come al cinema, il sole o il fuoco al di là dell'entrata della grotta proietta le ombre di chi passa sulla soglia della grotta, in quella parete di fronte, e fa credere ai prigionieri che quelle, che le ombre, siano la realtà, e la realtà. Ma ecco il richiamo alla realtà. Una lettura facile di questo testo porta a quell'illuminismo della, come dire, verità conquistata, che una volta conquistata non ha più bisogno d'altro, perché finalmente ha capito come stanno le cose, ma non è così. Infatti Platone descrive, e Umberto rilegge ancora una volta quel passo celeberrimo, e ce lo fa capire come se non avessimo mai letto. Platone descrive il mito in un modo che dà da pensare, se noi dovremmo fermarci. Dice, che cosa dice Platone? Non soltanto quello che vi ho appena riassunto, ma dice qualche cosa di più, anzi qualche cosa di essenziale, che nel momento in cui usciamo dalla grotta, intanto siamo e abbiamo questa visione della verità, e dobbiamo averla, dobbiamo passare di lì, però tanto per cominciare siamo accecati, è cosa che succede a chiunque è stato al buio lungo tempo e viene portato alla luce del sole. Quindi il disvelamento della verità, attenzione, coincide con l'accecamento. Il disvelamento della verità, sia pure disvelata, deve essere conquistata. Ma come la riconosco? Come
come mi rendo conto che quella è la realtà? Tornando presso le ombre e mettendo le ombre in rapporto con la realtà, decifrandole, osservandone attentamente il profilo, capendo che cosa davvero sono, da quale fondo emergono, qual è la loro forza, che potenza hanno su di me. Ma questo, capite bene, è un atto infinito, cioè finito, finitissimo, concreto, concretissimo, ma che sempre di nuovo deve essere riprodotto. E come posso fare questo? Questo polemos, questa lotta, se non riprodurla sempre, sempre di nuovo. Un filosofo tedesco, tutti conoscete, Schopenhauer, pensava che tutta la filosofia, o meglio, gran parte della filosofia, fosse cosa, lui usava parole piuttosto dure, di cialtroni. Due soli si salvavano, e questi due erano Kant e Platone. E il Kant e il Platone di cui ci parla Schopenhauer sono proprio il Kant e il Platone di cui ci parla Umberto Cori. È il Kant dell'Aufklärung, ma che pensa l'Aufklärung esattamente come Platone pensava la liberazione dello schiavo dalle ombre della caverna, e ritornando presso le ombre per capire, per combattere la buona battaglia della verità, perché la verità c'è in gioco. Lo dimostra il fatto che, commentando questi due momenti topici della filosofia, un grande filosofo di quegli anni, degli anni di Schopenhauer, più poco successivo a Kant, mi dava una immagine bellissima. Ti offro questa citazione, perché sono talmente tante ricche che non hai bisogno di questo ulteriore, ma questa te la propongo, ed è di Schelling. Dice Schelling: chi vuol veramente filosofare deve essere pronto ad abbandonare tutto, a spogliarsi di tutto, ad abbandonare la sua fede, le sue credenze, i suoi ideali, le sue superstizioni. Deve essere pronto a spogliarsi di tutto, ad abbandonare tutto, e solo così a ritrovare, se mai lo ritroverà, tutto. Questo è Schelling. Ma perché cito questo passo di Schelling? Per farvi vedere come di questo si tratti, come abbia ragione Umberto Cori. Di questo si tratti nel saggio di Kant su che cos'è l'illuminismo e nel passo della caverna. Si tratta di questo passaggio, di questo passare per la porta stretta, di questo prendere coscienza, di questo diventare adulti, che ha un carattere terribilmente passionale, e che ha a che fare con le emozioni, che mette in moto le emozioni più profonde. Sapere aude, abbi il coraggio di sapere. E sia un bel dire, ma come? Sapere è quella cosa lì che è fredda, che vuole appunto serenità di sguardo, non emotività, non passionalità. E invece no, vuole passione, e senza passione non si va da nessuna parte, perché è una lotta, perché è un contrasto da cui non se ne esce se non alla fine della vita. Se le cose stanno così, allora possiamo fare anche un passo ulteriore. Se davvero la lotta per la verità richiede, Umberto, citando Foucault, parla di postura, richiede un atteggiamento, un modo di essere nei confronti che davvero sembra dire la postura del guerriero che sta per compiere, prima della sua vita, sta per compiere un atto di guerra. Se ne va di noi, ne va della nostra vita, nell'atto della conoscenza. E allora capiamo un altro grande mito, un altro grande racconto, che parla di noi e parla della nostra libertà o del nostro rifiuto della libertà, che parla del nostro diventare adulti o del nostro rifiuto di diventare adulti. Legge in questa chiave Umberto Curi il grande racconto del grande inquisitore. Ed è sorprendente. A me è capitato molte volte di leggerlo, come diceva mia madre, tutti i picchi di essere mia madre era una maestra molto, molto severa, e quando ho pubblicato i primi libri mi diceva: tu che ti picchi di essere uno scrittore, ma appunto ciascuno di noi fa quello che può fare. Ebbene, io che mi picco di essere uno scrittore dostoevskiano, scrittore di cose dostoevskiane, non ci ho mai pensato che quel mito, quel racconto, va letto così. Come lo leggi? Come un racconto pedagogico. Ve lo ricordate? Siamo a Siviglia, il grande inquisitore ha predisposto un'auto da sé, e è venuto a sapere che c'è uno strano personaggio che gira tra la folla con delle strane idee. Viene a dire: no, siate liberi, ma come si permette? E lo fa imprigionare, e questo strano personaggio è il Cristo. Si incontrano l'inquisitore e il Cristo, e il Cristo non dice nulla. C'è nella figura del Cristo un riflesso, io credo, ecco, non è una prima aggiunta, ma un modo di guardare la cosa. C'è sicuramente un riflesso di un grande libro che ha impregnato la spiritualità, che ha improntato di sé la spiritualità prima medievale e poi anche più tarda, L'imitazione di Cristo. Sicuramente Dostoevsky conosceva questo libro nelle versioni che erano date ai monasteri che lui frequentava. E che cosa aveva letto in questo libro? Che cosa lo affascinava? Lo affascinava una certa idea della verità, cioè il fatto che il Cristo non concepisce la verità come una teoria che una volta dimostrata, ecco, ho capito che cos'è, concepisce la verità come un esempio. Ecco, voi sapete che cos'è la verità? Eccola qui la verità, sono io. Chi ha il coraggio di dire una cosa del genere? Eppure ciascuno di noi dovrebbe avere il coraggio di dire una cosa del genere ai suoi figli quando li invita a diventare adulti. Non tanto la verità è questa e te lo dimostro, i principi sono questi e te lo dimostro, o non te lo dimostro perché autorevolmente mi sento in diritto di dire è così perché è così. È così perché è sempre stato così, è così perché sono io detti che è così. No, la verità non è se non l'esempio che uno può dare della verità stessa. E il Cristo all'inquisitore e agli altri che erano già pronti a fare l'auto da fé, si presenta come quello che non insegna, non teorizza, non deduce la verità da qualche parte, ma si propone come la verità. È come se uno, nel momento in cui si chiede che cosa devo fare, ecco, dovesse non tanto dedurre attraverso un ragionamento, trarre la conclusione, capire che cosa deve fare attraverso un ragionamento, ma si chiedesse che cosa farebbe lui se io mi trovassi, se si trovasse nella stessa situazione mia. Ecco che cosa vuol dire la verità incarnata, la verità che si propone come esempio. Introiettalo questo esempio, falla diventare la mia vita, la tua stessa vita, e saprai che cosa dovrai fare. Non sono i codici, non sono le tavole della legge, non è lì che tu troverai una risposta alla domanda che cosa devo fare. Tu il che cosa devi fare lo troverai se ti confronterai con qualcuno che ha agito liberamente, che ha fatto quello che ha fatto, non perché il codice, il decalogo, eccetera, gli diceva fai così, così sta scritto, così bisogna fare e più non ti mandare.
Oppure agire con la propria testa.
Agisci con la propria testa. Questo è. Il Cristo vuole essere questo. È questo, ma costa però, perché agire con la propria testa è la cosa più terribilmente difficile che c'è. Agire con la propria testa vuol dire agire liberamente. E il grande inquisitore sa che di qui nascono i mali peggiori. Quanto male, è più facile. Perché passare dalla porta stretta? È più facile passare dalla porta larga. Ci penso io. Io sono passato, dice il grande inquisitore, dalla porta stretta. Tu passa pure dalla porta larga, fai quello che ti dico. Deponi ai miei piedi la tua libertà e io ti farò felice. Felicità e libertà sono incompatibili nel mondo. Questo è il sapere del grande inquisitore. La libertà è più importante della felicità, è il sapere del Cristo. E qui è proprio su questo ultimo paradosso, su questa soglia, che la battaglia per la verità, che il diventare adulti o il restare bambini, diventano, si rivelano per quello che sono veramente, il momento decisivo per la vita di ciascuno di noi. Poi che uno decida di passare per la porta stretta o preferisca passare per la porta larga, sono fatti suoi. Sappia però ciascuno qual è la posta in gioco. Questo libro di Umberto e lo dice qual è la posta in gioco. E non è facile, non è un libro che si limita a dire passa per la porta stretta perché è quella giusta e non per la porta larga. Perché ti dice anche, e questo è il senso della sua lettura, della leggenda del grande inquisitore, che passare per la porta stretta non solo non è la soluzione, nel senso che chi è passato di lì poi è finalmente in paradiso. Non solo nella soluzione, ma è cosa piena di dolore e di sofferenza. Grazie.
Bene, buonasera, ben trovati a tutti. Lasciate anzitutto che in maniera del tutto informale, con molta sincerità, ringrazio tantissimo Anna Benedetti per avermi invitato anche quest'anno a questo importante ciclo di incontri. Già ho avuto modo di sottolineare come leggere per non dimenticare è ormai una formula nel circuito culturale italiano molto nota, molto prestigiosa, per cui mi sento lusingato di essere stato invitato anche quest'anno. E lasciate poi che ringrazio l'amico carissimo Sergio Gimone, che anche in questa circostanza si è sobbarcato il compito tutt'altro che agevole, non solo di leggere, interpretare e, come dire, proporre una sua chiave di lettura per questo libro, ma soprattutto di arricchirlo con le sue considerazioni, con i suoi suggerimenti, di cui mi riprometto di fare tesoro nell'ipotesi che pare essere abbastanza probabile che questo libro venga riproposto in una nuova edizione nei mesi prossimi, nei mesi che ci attendono. Mi trovo qui, insomma, in presenza e in compagnia di amici, è un'occasione per me veramente preziosa, di cui sono grato appunto a coloro che me ne hanno dato l'opportunità. Io potrei addirittura fermarmi qui, perché quello che è stato detto va anche al di là del libro e del percorso che ho cercato di descrivere. E d'altra parte, come maniera per esprimere la mia gratitudine, senza tediare eccessivamente l'uditorio, mi limiterò semplicemente a dirvi da che cosa sono partito, da quale problema sono partito nel costruire il percorso descritto in questo testo e, se credete, anche quali altri problemi, anche a conclusione della ricerca, a me sembra siano rimasti in qualche modo aperti. L'interrogativo di partenza è proprio quello che è in qualche modo rispecchiato nel sottotitolo. Mi sono domandato come si diventa maggiorenni. Attenzione, non rispondendo a una domanda che può sembrare banale, scontata anche nella risposta, nel senso che si potrebbe avere l'impressione che si diventa maggiorenni quando si compiono i 18 anni. Eppure credo che ciascuno di noi abbia esperienza di molte persone che hanno da tempo valicato la soglia fatidica dei 18 anni e non si comportano affatto da maggiorenni, così come io credo abbiamo una magari più limitata esperienza di giovani che non hanno raggiunto i 18 anni e che tuttavia danno prova di una sorprendente maturità. Insomma, essere maggiorenni, riuscire a venire fuori dalla minorità, è un processo complesso che non è identificabile semplicemente con il dato anagrafico. E c'è anche una seconda caratteristica che io credo vada sottolineata, e cioè che l'essere maggiorenni non è una condizione raggiunta una volta per tutte, lo diceva così bene Sergio prima, non è uno stato che si possa dire di aver conquistato e tale da cui non si ritorni indietro, ma essere maggiorenni è invece qualcosa che bisogna dimostrare in circostanze diverse, avendo appunto il coraggio, che qualche volta sfiora la temerarietà, di inoltrarsi per i passaggi più difficili, più impegnativi, più ostici, avendo il coraggio davvero di passare dalla porta stretta. E allora questo è l'interrogativo in realtà che mi sono posto. In che modo nella nostra vita riusciamo a dimostrare e a quali condizioni riusciamo a dimostrare di essere diventati maggiorenni? Che cosa ci può indurre a riconoscere di aver passato la porta stretta e che cosa invece tante volte deve indurci a riconoscere che siamo al di qua della porta, che non siamo riusciti a dimostrare di essere veramente maggiorenni, di aver preso commiato dalla minore età? Ecco, e allora per rispondere a questo interrogativo mi sono appoggiato ad alcune grandi figure della tradizione culturale e letteraria occidentale, ad alcune grandi figure simbolo, riferendomi alle quali risultava, almeno a mio giudizio, più semplice comprendere in che cosa consistesse il passaggio alla maggiore età. E in buona sostanza, lo ha già detto molto bene Sergio, in buona sostanza ho individuato due possibili percorsi, due modalità tra di loro non solo diverse, ma per certi aspetti anche opposte, di concepire la transizione. La prima forma, il primo percorso, è quello che viene esemplificato, a mio giudizio, in maniera particolare dalla figura di Edipo. E quella figura che certamente ci viene consegnata attraverso la interpretazione che ne offre Sigmund Freud, ma che a mio giudizio è ancora più ricca, più pregnante, più significativa se a questa figura di Edipo noi ritorniamo attraverso la lettura delle pagine di quel capolavoro insuperabile che è l'Edipo Re di Sofocle. Perché, badate, come è noto, possiamo proporci di interpretare la figura di Edipo in molti modi, ma non c'è dubbio che una delle varianti più significative è quella secondo la quale Edipo è il personaggio che riesce a realizzare compiutamente il passaggio alla maturità attraverso un rapporto accentuatamente conflittuale nei confronti del padre, un conflitto che giunge al punto di realizzare il parricidio.
Molte volte ricorre il parricidio.
Certo, ricorre molte volte perché è questa, se vogliamo, la prima strada che mi pare di avere individuato attraverso la quale si può tentare di diventare maggiorenni, e cioè istituire un rapporto col padre e con tutto ciò che il padre rappresenta, l'autorità, il prestigio, anche in larga misura la coercizione, un rapporto col padre, con la figura del padre, con la valenza simbolica della figura del padre, o un rapporto conflittuale, spinto al limite del parricidio. Da questo punto di vista, ciò che Edipo concretamente realizza, uccidere il padre, pur ignorando che quel vecchio in cui egli si imbatte nel crocicchio delle strade che vengono e immettono a Delfi, Tebe, Corinto, ignorando che quel vecchio era proprio suo padre, questo atto che lo emancipa, che lo rende adulto, che gli consente di accedere alla mano della principessa, e cioè a sposare Giocasta, che egli ignora essere sua madre, e a sedersi sul trono di Tebe, questo atto che Edipo compie effettivamente lo ritroviamo in forma simbolica nel rapporto tra Platone e il padre Parmenide. Anche lì, anche nel dialogo, quello importantissimo dialogo che è il sofista di Platone, i due giovani che dibattono tra di loro per trovare la verità si trovano nella necessità di affrontare un'alternativa che Platone dice con straordinaria limpidezza, e cioè o rinunciano al logos o rinunciano a ragionare, a pensare, parlare. Questo vuol dire il logos, è la parola che è anche pensiero. Oppure, se vogliono conservare il diritto di parlare e di pensare, dovranno affrontare un rapporto esplicitamente antagonistico nei confronti del padre Parmenide, quel padre Parmenide che vieta di parlare e di pensare in non essere, fino al punto da realizzare il parricidio.
Ecco, vedete allora come queste vicende tendano tra di loro a coincidere. In entrambi i casi l'affrancamento dalla tutela paterna, la conquista dell'autonomia, il passaggio alla maggiore età implica un rapporto fortemente agonistico nei confronti del padre, implica, spinto al limite della coerenza, di essere disponibili a realizzare il parricidio. E allora, se mi consentite, l'ambiente qui alla Biblioteca delle Oblate per me è come stare in famiglia, e quindi mi spingo a qualche confidenza. Ma non è proprio quello che ciascuno di noi ha verificato nella sua esperienza, sia di figlio che di padre, e cioè, o di madre, l'esperienza in cui, quando abbiamo scelto, quando abbiamo sentito forte l'esigenza di diventare grandi, questo nostro diventare grandi è passato inevitabilmente anche attraverso un distacco da quella piena coincidenza con la figura del padre che invece ha segnato i primi anni della nostra vita. Poi magari, credo che sia questa un'esperienza che abbiamo fatto, poi lo si recupera il padre. Una volta che il passaggio è stato fatto, una volta che la maggiore età è stata in qualche modo conquistata, anche se non definitivamente, si recupera la figura paterna. Ma per ottenere il passaggio al diventare grandi, questa tensione, questa spinta a prescindere da tutto ciò di cui il padre è simbolo è stato inevitabile. Questa è dunque la prima strada, e in questa strada ho riletto altre due grandi figure della letteratura che appartiene alla nostra tradizione occidentale. Una figura moderna, della cultura moderna, e cioè Amleto, e quella complessa vicenda che si rappresenta poi nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij. E qui mi sono ritrovato un po', come diceva Sergio, a leggere in una chiave nuova anche la figura di Amleto. Perché provate a pensarci, Amleto è proprio il giovane che anche per diritto di successione dinastica dovrebbe diventare re, e in cui quindi il diventare adulto coincide anche col diventare re, esattamente come a Edipo, per il quale l'uscita dalla minorità è anche il pieno riconoscimento del suo diritto alla successione. Amleto dunque ha il problema di diventare grande, ma si trova in una situazione davvero indecidibile, perché proviamo a rifletterci. Egli è chiamato dallo spettro, dal fantasma del padre, a realizzare la vendetta. Il padre è stato ucciso attraverso un complotto tra la moglie e il fratello del padre, che hanno spinto la loro relazione clandestina fino al punto da ordire questo complotto per sbarazzarsi del padre. Lo spettro convoca Amleto e gli ingiunge di vendicarlo, di uccidere la moglie Fedifraga e di uccidere il fratello omicida. E cosa deve fare Amleto? Perché se accoglie la richiesta del padre, inevitabilmente mostra di essere ancora subalterno alla volontà del padre, e quindi mostra di non diventare maggiorenne. Ma se invece si sottrae a questa vendetta, a questa richiesta dello spettro, Freud ce lo dice con grandissimo acume, fa emergere un aspetto della personalità, della sua personalità, della personalità di Amleto, che finora è rimasto
nell'oscurità, cioè fa emergere, non realizzando la vendetta, la sua tacita complicità con colui che ha ucciso il padre. E allora qualunque cosa Amleto decida si trova nella situazione di non riuscire a completare il percorso di fuoriuscita dalla minorità. Questo è il vero problema amletico, non è essere o non essere come interrogazione metafisica, ma diventare complici dell'omicidio del padre astenendosi dalla vendetta, oppure realizzare la vendetta ma con ciò ribadire la propria subalternità rispetto al padre. E una questione simile si pone anche per quanto riguarda i fratelli Karamazov. Io qui non aggiungo nulla alle cose che ha detto Sergio, poi il suo libro che io cito su Dostoevskij e la filosofia rappresenta un punto di riferimento obbligato. Dicevo che questa è una strada, ribellarsi all'autorità paterna per diventare grandi. Ma c'è, ed è quella che ho cercato di descrivere in questo testo, almeno un'altra strada, che non solo è diversa, ma in una certa misura è opposta, in particolare per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti del padre. Anziché ribellarsi al padre, anziché giungere al limite del parricidio, aprirsi totalmente alla sua volontà, lasciarsi abitare dalla parola del padre senza opporre alcuna resistenza. Diventare maggiorenni non perché ci si contrapponga al padre, ma al contrario, perché il processo di kenosis, di svuotamento della propria identità, è funzionale ad accogliere, a rendersi accoglienti, ospitali alla figura del padre. È quello che fa Abramo quando, chiamato, risponde: eccomi. È quello che fa Gesù nel momento supremo del Getsemani, quando l'angoscia lo spinge addirittura a sudare sangue, perché egli è consapevole di ciò che sta per accadere e ne è letteralmente terrorizzato, angosciato, e chiede al padre se gli può essere risparmiata la sofferenza che si preannuncia. Ma poi, come ricorderete, conclude dicendo: non mea, sed tua voluntas fiat. Totale svuotamento della propria volontà per dare accoglienza alla volontà del padre. Ed è sulla stessa linea che si colloca Francesco d'Assisi quando l'evento simbolico delle nozze con la povertà stanno a indicare una volontà di svuotamento per rendersi accoglienti totalmente alla parola del padre. Allora qui, come vedete, davvero sembrano delinearsi due percorsi diversi e in qualche modo opposti. In entrambi i casi è fondamentale il riferimento alla figura del padre, o per ribellarsi fino al punto da ucciderlo, o svuotarsi per accoglierlo pienamente. E questo libro, però, oltre che con un tentativo di rilettura del mito della caverna, si conclude alludendo ad una possibile terza strada. Qui la generosità di Sergio ha omesso di dire che questa terza strada io la delineo, ma io stesso ne sono consapevole, in maniera molto problematica, non è totalmente convincente. E tuttavia io mi sono sentito quasi costretto a intavolare un dialogo con questa figura, anche in questo caso è il protagonista di un'opera letteraria, di un breve racconto di Herman Melville, perché questa figura da anni, ve lo confesso appunto familiarmente, mi inquieta, direi che quasi mi perseguita. molti di voi lo ricorderanno, è la figura di Bartleby, lo scrivano, e cioè quello strano personaggio descritto dall'autore del racconto come una figura scialba, anonima, apparentemente priva di caratteristiche salienti, un personaggio che si identifica totalmente nel lavoro che è stato chiamato a fare, quello di copiare i documenti. Egli è stato assunto in un ufficio legale, possiamo immaginare nella seconda metà dell'Ottocento non c'erano le fotocopie, era necessario negli studi legali copiare integralmente uguali i documenti che servivano per l'attività dell'avvocato, e Bartleby, che ha risposto a un'inserzione sul giornale che chiedeva appunto uno scrivano, accetta di buon grado l'attività del copiare, si mette in un angolo su un tavolo addossato ad una parete e trascorre interamente le giornate a copiare, al punto tale che non fa neanche la pausa per il lunch, per il pranzo, resta lì, mangia alcuni biscotti e resta lì e copia continuamente, senza mai protestare, senza mai eccepire. E addirittura si scopre poi più tardi che non va a casa neppure dopo che lo studio è stato chiuso, trascorre lì alla bella e meglio la notte, cercando di acconciarsi in qualche modo per dormire, in modo da non abbandonare questo suo posto di lavoro nel quale con tanta generosità, con tanto slancio continua a copiare, fino a che un giorno l'avvocato, il suo datore di lavoro, passa vicino al tavolo e con aria apparentemente così indifferente gli dici: Bartleby, per favore confronta questo documento. Confrontare un documento non è un'impresa particolarmente impegnativa, non è poi tanto più impegnativa che copiarlo, ma è un'altra cosa. E alla richiesta dell'avvocato, con calma ma al tempo stesso con fermezza, Bartleby risponde: preferirei di no. Allora l'avvocato crede di aver capito male, non è possibile che un impiegato così zelante, così diligente, possa sottrarsi a questa richiesta, e dice: ti prego Bartleby, confronta questo documento. E Bartleby ancora: preferirei di no. E la vicenda da quel momento in poi, questo è un vero e proprio punto di catastrofe, si sviluppa con una crescita della carica patetica della vicenda, un vero e proprio pathos tragico, perché allora insofferente della indisponibilità di Bartleby, l'avvocato giunge a licenziarlo, ma quando arrivano coloro che devono farlo sgomberare e gli intimano di lasciare il tavolo, Bartleby risponde: preferirei di no. E così anche quando, avendo dato in affitto lo studio ad un altro legale, vengono coloro che vorrebbero far sgomberare Bartleby, Bartleby ripete ancora: preferirei di no. Fino a che la vicenda giunge al suo epilogo, Bartleby è con la forza allontanato dallo studio, passano alcune settimane e all'avvocato torna in mente questa strana, sbiadita, scialba figura che sembra aver compromesso un andamento tranquillo, pacifico del rapporto di lavoro per la sua quieta ostinazione a non voler far altro se non copiare. E allora cerca di avere notizie di Bartleby, e allora viene a sapere che Bartleby è ricoverato in un ospizio nel quale tra l'altro si rifiuta di mangiare. Allora l'avvocato va, porta anche una sostanziosa mancia al cuoco affinché prepari qualche vivanda particolarmente appetitosa, poi va nel cortile e, appoggiato ad una parete, distingue la sagoma inconfondibile di Bartleby. Si avvicina e scopre, si accorge che Bartleby ha gli occhi chiusi e che è morto. E allora si avvicina all'avvocato, quello che aveva il compito di vegliare, di custodire questo ospizio, gli dice: dorme? E l'avvocato, mentendo, risponde: si dorme con i re e i consiglieri della terra, che è una citazione dal Primo Testamento, è una citazione dal libro di Giobbe. Ecco, il racconto finisce qui con una forte carica enigmatica che solo in parte viene temperata da una notizia. L'avvocato, turbato dalla vicenda di Bartleby, ha voluto ricostruirne la storia. Non è riuscito ad avere altri elementi di conoscenza se non che, prima di giungere come scrivano nel suo studio, Bartleby aveva lavorato alcuni anni presso l'ufficio postale in un ufficio specifico dedicato alle dead letters, alle lettere morte, quelle lettere che non sono mai state consegnate o perché il destinatario ha cambiato casa o perché è morto o perché non è stato possibile recapitarle. E per anni Bartleby ha vissuto lavorando con le lettere morte. Ecco, questa figura così enigmatica, ma al tempo stesso così emblematica, mi ha accompagnato anche in questo libro. Perché? Perché se voi ci riflettete, in modi diversi, anzi in qualche modo opposti, Edipo e Abramo, Amleto e Gesù sono figure eroiche, figure che fanno scelte radicali, quella di ribellarsi al padre o di obbedirgli fino in fondo. E io non mi sento una figura eroica. Ricordo uno dei passati che Sergio conosce benissimo, di Kierkegaard, di Timore e Tremore, quando, proprio parlando di Abramo, Kierkegaard dice: ma io non sono Abramo, non ha la grandezza dell'eroe della fede. E allora questa figura non eroica, così semplice, mi ha dato l'idea che forse c'è una terza possibilità, che a chi ci incalza finché diventiamo maggiorenni, anche noi possiamo rispondere: preferirei di no.
Bellissimo libro. Quando
ma ci può essere una via di mezzo? Non farlo l'altra.
Vuoi il microfono?
Beh, ha colto bene in realtà, nel senso, ma le lascio. Ma un pochino il riferimento a Bartleby mi serviva proprio per reagire alla forza di queste due figure contrapposte, così assolutistiche. Cioè, o ci si ribella al padre al punto di ucciderlo. No, non basta dissentire, bisogna arrivare al punto di ucciderlo, più o meno simbolicamente. Oppure si obbedisce rinunciando completamente alla propria volontà. È possibile che, appunto, o si procede così, e questa è davvero una porta stretta, e allora si diventa maggiorenni, oppure si resta minorenni a vita. Non c'è una soluzione meno eroica, meno estremistica. Ecco, Bartleby è proprio una figura antieroica, è proprio un personaggio modestissimo nel quale possiamo riconoscerci, salvo che Bartleby, si può dire che in qualche modo non diventa maggiorenne. Cioè, qui ho usato questa espressione probabilmente impropria, Bartleby fa come nel gioco degli scacchi la mossa del cavallo. cioè non affronta la questione, la schiva, esce di lato. A chi gli chiede o lo incalza perché diventi maggiorenne, semplicemente dice preferisco io. Poi questa formula, Sergio la conosce bene, insomma questa formula è una formula anche essa stessa fortemente problematica, perché contiene una negazione, ma una negazione non formulata in maniera così, come dire, radicale, non è un precetto, non è una regola inviolabile, è una preferenza, ma è una preferenza che si riferisce ad una negazione. C'è un saggio molto importante che è stato scritto da Gilles Deleuze sulla figura di Bartleby che ci aiuta a esplorarne tutta la problematicità. Gilles Deleuze e Giorgio Agamben hanno insieme scritto un saggio diviso in due parti che si intitola proprio Bartleby lo scrivano. Io l'ho tenuto molto presente nel mio capitolo, anche se confesso non mi identifico totalmente con quella interpretazione pur molto interessante che Deleuze e Agamben propongono.
Ancora qualche domanda?
Senta, compare la donna.
Me l'aspettavo. Dunque, questa di stasera sarà la 15ª, credo, presentazione del libro, fatta in vari posti d'Italia, in vari contesti, non tutti così belli ospitali come le oblate, ma insomma, ci credete? Tutte 15 le volte mi hanno chiesto questa cosa. E tutte 15 le volte ho dovuto rispondere una imperdonabile omissione, imperdonabile. Ma devo dire imperdonabile soprattutto, adesso non lo faccio per farmi, appunto per farmi perdonare, imperdonabile soprattutto perché i miei interessi di ricerca, oltre che le mie opzioni politico-culturali, vanno tutte nella forte valorizzazione delle figure femminili. Prima di questo libro, sempre da Bollati Boringhieri, è uscito un testo che è stato citato anche da Anna, che abbiamo presentato qui, Via di qua imparare a morire, una riflessione sulla morte, in cui una delle figure intorno a cui lavoro di più è la figura di Alcesti, un personaggio di straordinaria intensità, di grande complessità, che tra l'altro fa fare una figura barbina ai personaggi maschili che compaiono nella tragedia di Euripide, in particolare ad Ameto, che è il co-protagonista o il deuteragonista, da un lato appare essere pusillanime, vile, incapace di affrontare con la dovuta virilità il momento, la scadenza della morte, e dall'altra non capisce nulla se non alla fine, tant'è vero che la frase più significativa di Admeto è arti manciano, e cioè alla fine della tragedia dice solo ora ho capito quello che la giovane Alcesti aveva capito, e cioè che è meglio morire piuttosto che sopravvivere alla persona che si ama. E allora Alcesti fa la scelta di morire lei al posto del marito perché è meglio, e almeno alla fine dice arti manciano, finalmente ho capito, verrebbe dire alla buona ora. Allora, per chi come me abbia questo interesse nei confronti delle figure femminili, ho lavorato molto su Antigone, ad esempio, sulla figura di Medea, è veramente incomprensibile come in questo testo non ci sia nessun riferimento a figure femminili. A parziale ma insufficiente attenuante, devo dire che il testo è già abbastanza ricco così, cioè voglio dire, non è che sia un librettino, l'arco dei temi, delle figure affrontate è già considerevole, ma non è una giustificazione accettabile. Credo che si possa dire che cercando figure simbolo, figure vere e proprie icone del diventare maggiorenni, non c'è dubbio, il condizionamento esercitato da Freud, che non a caso parla del complesso di Edipo, e cioè il padre, cioè il figlio innamorato della madre che vuole sbarazzarsi del suo rivale, il padre, non istituisce una relazione analoga dalla figlia. Quasi a dire che c'è questo condizionamento, che io non esiterei a definire maschilista, non solo a ritroso nella grande cultura greco-latina, ma che arriva evidentemente alle soglie della modernità, e io mi ci sono fatto ingabbiare. E allora ho già cercato nelle 15 occasioni precedenti di ottenere indulgenza dicendo: ma il mio prossimo lavoro avrà come centro le figure femminili che qui sono state ignominiosamente dimenticate. Ma neanche questa è una giustificazione che tenga. Prego.
Perché questa problematica della ribellione
è essenzialmente o principalmente appannaggio della cultura occidentale?
Bisognerebbe conoscere bene la cultura, altre culture come la cultura orientale, cosa che io non conosco. Certamente questo non è un tema periferico per quanto riguarda la cultura occidentale. Se ci pensate, io mi sono concentrato deliberatamente su una figura antica, una moderna e una contemporanea, Edipo, Amleto, fratelli Caramazzo, ma se ne potrebbero trovare moltissime altre. È come se, come dire, nella tradizione culturale dell'Occidente questa resa dei conti con la figura del padre fosse veramente un tema ricorrente, una di quelle grandi tematiche che non si possono eludere. Tanto più si apprezza, io credo, la forza provocatoria del messaggio giudaico-cristiano. Perché questo messaggio giudaico-cristiano deve farsi strada in una cultura che invece vive come dominante il tema di un rapporto col padre nel segno della emancipazione. Vi ricordate quella cerimonia romana dell'emancipazione, che è sottrarsi alla tutela della mano imposta sul minorenne? Cioè, questo è un problema che noi continuiamo ad avere. Ha fatto benissimo Sergio a ricordare che la sua traduzione in termini più rigorosamente filosofici è, da un lato, Kant, il saggio kantiano sull'Aufklärung, e dall'altro il mito della caverna platonico, dove, se voi ci pensate, Platone si chiede: come facciamo a passare dalle tenebre alla luce? Come facciamo a liberarci dalle catene? Come possiamo passare dall'essere schiavi all'essere liberi? E questo passaggio avviene per l'appunto nel momento in cui si riesca a liberarsi da qualunque tutela. Questo mi sembra essere una specie, se non di ossessione, proprio di tema costantemente ricorrente nella nostra cultura. Che cosa accade in altre, per pudore io preferisco non dire nulla, perché non ne so nulla. Bisogna evitare Pasqualotto.
C'è la crisi, diciamo, della figura paterna, quindi dell'autorità intesa come la stessa lemma. Questo discorso non ha nessuna, questa crisi, diciamo, non produce nessun cambiamento rispetto a quello che ci ha offerto lei, diciamo. Questo Edipo è sempre fermo lì, ancora il principio da fare, è così polemico ancora il rapporto tra figlio e padre, o se la filosofia è qualcosa che viviamo anche tutti noi normalmente nella vita, questa cosa è cambia un po'. Volevo dire questo, e poi volevo dire, rispetto al discorso del professor Gibone, della libertà e della felicità come contrapposte, no? Ha parlato di la messa in opposizione. Ma se questa maggiorità è l'autonomia, cioè è darsi la legge propria, no? Da soli, e quindi è raggiungere conoscersi e, come si può dire, cercare la propria autenticità, non è che forse allora la propria libertà porta alla propria, diciamo, felicità, intesa certamente non come strada aperta e facile, no? Ma intesa come soddisfazione perché ho raggiunto quello che sono, quello che volevo essere. Quindi questo va, è davvero uno sconfitto e quindi non è un maggiorenne, o potrebbe essere anche un maggiorenne perché pur nella sua pudore, diciamo, nella sua parente inettitudine, in realtà rispetta se stesso e quindi è un maggiorenne. Volevo
felicità, felicità e libertà. Nella leggenda del grande inquisitore si contrappongono o la felicità o la libertà. Il problema della leggenda non è devi essere libero, è vuoi essere felice? Questa è la domanda da cui si parte nella leggenda. La risposta che si dà è se vuoi essere felice rinuncia alla tua libertà. Allora, la leggenda si arresta di fronte a questa aporia, dà ragione in fondo all'inquisitore, siamo fatti come siamo fatti, pronti, come viene detto nella leggenda, a inondare il mondo di sangue in nome della ribellione, parricidio, non solo il primo momento, ma dal parricidio segue tutta una serie di atti criminali in nome della ribellione. Dicevo, vuoi essere felice? Allora rinuncia alla libertà, perché la libertà è quella cosa che porta disastri, porta catastrofi. Nel mondo non c'è chi sappia davvero farla sua e viverla in modo equilibrato e felice. Non è questa però l'ultima parola del grande inquisitore. Il grande inquisitore in realtà è una sorta di dimostrazione e contrario del fatto che noi siamo nati per la libertà, siamo fatti per la libertà e non ne possiamo fare niente. Come avviene questa dimostrazione e contrario? Non appunto deducendo il primato della libertà sulla felicità, ma semplicemente presentando la figura del Cristo. Il Cristo non dice nulla, il Cristo tace, il Cristo è quello che è. E la domanda che viene suggerita al lettore è: ma che cosa è meglio? Che cosa è meglio? Il Cristo che ci offre una libertà dolorosa, ma che ci permette di diventare quello che dobbiamo diventare, uomini, adulti, per usare il linguaggio di... Oppure la felicità che ci offre il grande inquisitore, ma la felicità di uomini, di bambini, anzi, forse dovremmo dire piccoli animali, soddisfatti, contenti, perché hanno quello che gli viene offerto. Hanno di che sfamarsi, hanno di che soddisfare i propri bisogni, hanno di che soddisfare i propri desideri, ma restano in uno stato di minorità. Che cosa è meglio? Lui ce lo dice attraverso parole o con un teorema, ma semplicemente presentando il suo silenzio, la figura del Cristo. Da che parte stiamo? Da che parte vogliamo stare? Tutto qui. Le due porte, anche lì si presenta, perché possiamo decidere, ma è una questione di decisione, di dire, sì, ragione l'inquisitore. Ma possiamo anche dire, benché l'inquisitore abbia le sue buone ragioni per fare quello che fa, per dire quello che è meglio seguire Cristo. dove seguire il Cristo significa semplicemente assumersi il peso, il carico della libertà, con tutto quello che questo significa, il fatto di sofferenza, di dolore, ma che cosa è meglio? La leggenda non ci dà la risposta, diciamo così, la consegna a noi, ci obbliga a dare, noi, ciascuno, questa è la forma.
Aggiungo solo una battuta perché mi riconosco completamente in ciò che diceva Sergio. Se dovessi dire, diciamo così, qual è la mia convinzione, i cambiamenti che ci sono e che possono essere registrati nei rapporti tra padri e figli anche nel corso degli ultimi decenni, a mio giudizio non sono tali da toccare la sostanza della relazione nel modo in cui è stata individuata in maniera particolare da Freud. Ne abbiamo, guardate, una conferma in una circostanza che vi potrà sembrare banale, ma vi trattengo ancora due minuti e poi dobbiamo chiudere, e cioè l'origine del mito di Edipo, prima ancora dell'interpretazione che ne dà Freud, è un'origine antichissima, secondo gli studiosi precede addirittura la fase della cultura scritta, dell'invenzione della scrittura, ed è un mito che viene importato in Grecia, ma che ha origini in civiltà pre-elleniche, che erano a base agricola. E l'origine del mito viene spiegata esattamente così, e cioè, siccome bisognava motivare attraverso anche la forza suggestiva di una narrazione l'esigenza di rinnovare il seme per rendere feconda la terra, allora il mito dice esattamente questo, che il seme giovane, Edipo, deve cancellare il seme ormai esausto, che è il padre Laio, per riattivare la fecondità della madre terra. Allora, vedete quanto a fondo, come dire, risalga l'origine di questo mito, i cambiamenti che possiamo magari con un'ottica ravvicinata vedere nel rapporto tra padre e figli al giorno d'oggi, io credo non modificano la radicalità di questa relazione. Vi ringrazio moltissimo della pazienza.
Scusate, alla signora 30 secondi, mi ha fatto una risposta che il Cristo non dà, ora dà attraverso il suo silenzio. Non è la stessa di battere. I prefer not di battere. Battere dice esattamente I prefer not to, quindi preferisco di no. L'inquisitore offre a Cristo la felicità, il potere, e gli dice guarda, o la felicità o la libertà. E Cristo dice, di fronte a questa offerta, I prefer not to.